Mercoledì sera 20 giugno 1990, undicesima settimana tra l'anno.
Per la carriera, per le cose, tranquillo.
In quei giorni, vedendo Dio, volendo Dio rapire in cielo, in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Elia disse ad Eliseo: rimani qui, perché il Signore mi manda il Giordano. Eliseo rispose: per la vita del Signore, per la tua stessa vita, non ti lascerò. E tutti e due si incamminarono. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono a distanza. Loro due si fermarono sul Giordano. Elia prese il mantello, l'avvolse e percosse con esso le acque che si divisero di qua e di là. I due passarono sull'asciutto. Mentre passarono, Elia disse ad Eliseo: domanda che cosa io debba fare per te prima che sia rapito lontano da te. Eliseo rispose: due terzi del tuo spirito diventino miei. Quelli soggiunse: sei stato esigente nel domandare. Tuttavia, se mi vedrai quando sarai rapito lontano da te, ciò ti sarà concesso. In caso contrario, non ti sarà concesso. Dunque, tuttavia, se mi vedrai quando sarò rapito lontano da te, ciò ti sarà concesso. In caso contrario, non ti sarà concesso. Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco, i cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, cocchio di Israele del suo cocchiere. E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e colpì con esso le acque, dicendo: dov'è il Signore Dio di Elia? Quando ebbe percorso le acque, queste si separarono di qua e di là. Così Eliseo passò dall'altra parte. E parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Salve il cuore del giusto che spera nel Signore.
Salve il cuore giusto che spera nel Signore.
Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono. Ne ricolmi chi in te si rifugia davanti agli occhi di tutti.
Salve il cuore giusto che spera nel Signore.
Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla vista delle lingue.
Salve il cuore di giusto che spera nel Signore.
Amate il Signore, voi tutti, i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso.
Salve il cuore di giusto che spera nel Signore.
Alleluia, alleluia. Non prendete gloria gli uni dagli altri, dice il Signore. Cercate la gloria che viene da Dio solo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Agata, ciao. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nel cielo. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappi la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non assumete aria melanconica come gli ipocriti che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Chiedere il dono dello Spirito e chiedere cosa più. Se questa lettura fa riflettere che chi segue il Signore superando ogni cosa e rimanendo nella sua parola anche quando gli fa sperimentare la sua assenza, lui non lo lascia solo, ma lascia il mantello che possa separare le acque e continuare il cammino sempre nella sua parola.
Sì, ma se non riceve lo Spirito. No, dice la condizione che c'è lo Spirito è che tu mi veda quando io non ci sarò più. Te non puoi ricevere lo Spirito. Se tu mi vedrai quando io non ci sarò più, allora riceverai lo Spirito. Perché adesso no. Lo Spirito non arriva automaticamente, viene la conoscenza. Il dono della conoscenza di Dio, lo Spirito Santo viene dal Padre, quindi dalla conoscenza. Cioè lo Spirito si riceve in quanto, lo Spirito è Spirito di presenza di Dio, e poi lo Spirito che opera tutto, in tutto. Però per ricevere questo Spirito bisogna vedere lo Spirito. Il vedere viene dal Padre, viene dalla conoscenza. Se non si cerca con sempre di tutto, non è una cosa automatica, capisci, lo Spirito. Sì, ti pongono le mani, tu ricevi lo Spirito.
Ma se cerco il Signore, cerco di approfondire, cerco di rimanere in Lui.
Cercare una cosa. Ma no, cercare una cosa necessaria, essenziale, perché se uno non cerca certamente non arriva. Però quando cerchi sei in cammino, non è che, e quando sei in cammino non è che tu sei arrivata.
Ecco, e volevo ancora chiedere questo, che la ratita in un turbine, il turbine sarebbe una forza, no? E cosa significa essere la ratita?
È la forza dello Spirito che attrae, che porta via tutto. E quindi certamente c'è questo Spirito che diventa così forte, forte in Elia, mica in Eliseo, così forte da portare via a tutto il resto, a tutto il resto. Bruno? Franca?
Ho pensato che questa mattina che Dio vuole raccogliere tutti in cielo. Se volendo Dio raccogliere in cielo, questo lo vuole per tutti. E dopo mi è venuto questo chiedere che cosa significa questo mantello, perché parla due volte che separa le acque, quindi questa lettura. Poi anche in altri passi della Bibbia si parla della situazione delle acque. E che cosa vuol dire nello Spirito questo mantello con quale...
Prima tutto c'è quello di separare le acque.
Ecco, e poi prima c'è solo il mantello, poi separare...
No, invece c'è che prima quello di separare le acque e poi trovare cosa è il mantello.
Che cosa? Le acque sono la parola di Dio.
Quindi bisogna distinguere...
In questo caso
bisogna imparare a distinguere...
In questo caso qui non mi veniva da mettere al posto delle acque la parola di Dio, mi veniva da mettere le difficoltà del
Dio. No, è la parola di tutte le parole di Dio. Solo che bisogna imparare a distinguere le parole l'acqua del cielo dall'acqua della terra. Quindi ci sono vero, acque del cielo, e non bisogna confondere la parola di Dio con la parola degli uomini. Parola che può essere vestita dalle intenzioni degli uomini, dallo spirito degli uomini. Quindi bisogna imparare a distinguere la parola di Dio da quella dell'uomo. Di lì poi dopo tu arriverai al mantello.
Perché ci aiuta a distinguere la parola di Dio dall'uomo e quello che abbiamo in testa. Cioè, abbiamo detto che se noi abbiamo il pensiero di Dio, noi tutto è parola di Dio. Vediamo la parola di Dio in tutto, tutto ci aiuta. Invece se non abbiamo come fine Dio, non abbiamo...
Ma il fine... È il fine che ti fa distinguere una cosa dall'altra. Se tu non hai il fine e il tuo fine è personale, se non è personale, tu confondi. Soltanto se tu personalmente hai, per cui è inutile sentirlo dire o dirlo, capisci, non basta mica. Solo chi ha veramente come suo fine personale, un fine, quello lo rende intelligente. Perché la nostra intelligenza viene, la nostra intelligenza viene da ciò per cui noi viviamo, capisci?
Mantendo allora il fine.
Vedi un po'.
Voi volevo chiedere una cosa. Volevo chiedere, ma com'è possibile nel fiume separare le acque, che si separano le parole delle dita dalle parole degli uomini? Lì è la stessa acqua.
Presso Dio tutto è possibile.
Ma lì è la stessa acqua come nelle acque.
Ma sono segni, capisci? Ci sono segni, anche il mare, capisci, sempre la stessa acqua. Eppure c'è stato, certamente c'è stata la divisione, il popolo ebreo poteva passare attraverso. E anche per entrare in Palestina c'è stata la divisione dell'acqua del Giordano. Perché se non c'è questa divisione non si entra mica nella terra promessa. Domenico.
Nello spirito, il significato del carro di fuoco, di questi cavalli di fuoco che si mettono tra loro due, a che momento corrisponde nel cammino verso la conoscenza?
E uno è preso, l'altro è lasciato. Uno è preso, l'altro è lasciato. Due possono essere vicinissimi, e uno è preso, l'altro è lasciato, e c'è la divisione, mi capisci? I tempi sono di Dio.
No?
Agata, qualcosa? Qualcosa?
Magari dopo.
Sì, Franco.
Ah, sì, sì.
Perché chiede solo i due terzi?
Eh?
No, perché chiede solo i due terzi?
Voi
solo,
sono.
Tutto.
No, solo. No, se, cioè.
Era discepolo, quindi non osava
dire tutto.
Non usava chiedere tutto.
Perché se no era discepolo.
E d'altronde Elia dice che hai già chiesto troppo, tanto è vero che non glielo concede.
A quel momento lì
non glielo concede, dice, se ti sarà dato, se ti sarà dato di vedermi quando io sarò partito, allora ti riceverai quello che tu hai chiesto. In caso diverso no, quindi non è che, eppure era un suo discepolo, un suo amico, vedi, però non si lascia mica. Elia non si lascia dominare del sentimento del niente. Dico, se ti sarà dato quando, ti sarà di vedermi quando io mi sono andato, e allora, tanto ti fa capire che ricevere lo spirito è una conseguenza del vedere, del vedere nel campo, cioè superando tutto quello che è il campo sentimentale, il campo, capito, quello che è dato a noi senza di noi, arrivare a quella, vedendo si riceve. Che vuol dire che la comunicazione dell'essere poi, la condivisione dell'essere, la condivisione dello spirito, no? Avviene attraverso la conoscenza. Infatti il figlio di Dio riceve l'essere attraverso la conoscenza del Padre, mi capisci? Capisci?
Ah. Si è detto che dell'ostacolo a entrare e che bisogna, cioè deve esserci questa. Bisogna che ci sia questa divisione, no? Delle acque.
Certo, se tu confondi le acque è finito. Se tu confondi la parola di Dio con la parola degli uomini, se a un certo punto chiami parola di Dio la parola dell'uomo, ti fresco. La parola di Dio è inconfondibile, mi capisci, bisogna saperla distinguere.
Sì, sì.
Ti avrà rossito di me, dice Gesù, lui parola di Dio. Sì. Quindi davanti agli uomini, ecco, ti avrà rossito, quindi chi non sa distinguere. E quindi non sa assumersi la responsabilità di dire questo è vero. Tu cominci a camminare in quanto tu ti assumi personalmente la responsabilità. E quindi non sa assumersi la responsabilità di dire questo è vero. Tu cominci a camminare in quanto tu ti assumi personalmente la responsabilità, dici questo è giusto, questo è vero. Anche se tu mi dicessi il contrario, capito? Questo è giusto. Allora, ecco, e ti impegni responsabilmente a seguire, lì incominci a vivere. Che la vita nello spirito si incomincia soltanto quando uno personalmente, quindi responsabilmente, si assume. Hai capito?
Sì, perché se no invece di fronte a ogni parola che arriva bisogna staccare il pensiero, quindi tutto deve essere accolto come parola di Dio. Ecco, quindi però la distinzione è proprio in quello che...
Quando hai distinto, poi dopo quello ti farà poi capire, ti farà vedere lo spirito in tutto, ma certamente è Dio che assorbe tutto.
Sì,
ma fin tanto che tu ami qualcosa soltanto perché tutti ti dicono bisogna amare quello, bisogna amare, stai fresco, non cominci mica a vivere. Tu incominci veramente a vivere quando tutti ti dicono quello non è da amare e tu lo ami. Allora incominci veramente, mi capisci? Sì.
Quindi Elia aveva già... diciamo digerito tutta la parola,
Hai voglia.
Ecco.
D'altronde Elia proprio parola di Dio e quindi manifestazione di Dio.
E sono domanda al Giordano, penso che praticamente dove c'è il flusso
l'acqua, sì. L'acqua è parola di Dio, quindi parola di Dio.
Dove poi lo prende e lo porta a vedere dal Padre, credo. E questo è il passaggio dei cavalli di fuoco.
Sì, questi cavalli di fuoco è lo spirito, è un fatto personale. Ed essendo personale, certamente anche loro che erano maestro e discepolo, quindi erano intimi proprio, perché nessuna intimità maggiore di quel tra maestro e discepolo, questo, più ancora dell'altro amore. Ecco, dico, nonostante questo spirito è talmente personale che crea una divisione tra loro, per cui l'altro non può più seguire. A un certo momento, è come, non so, uno cominciasse a un certo discorso e a un certo lato si accorge che non riesce più a seguirlo, ecco, e si crea, mi spiego, questo carro di fuoco, questi cavalli di fuoco che creano divisione.
Ed Elia, che già anche prima evidentemente parlava ispirato, ancora prima gli dice se vedrai quando sarò rapito, allora certo, avrai quello che hai chiesto.
Certo.
Quindi Elia sapeva già.
Ma era preso, infatti lui voleva licenziare tutti, voleva che anche Eliseo se ne andasse. Eliseo dice no, io era testardo e quindi vuole restare con lui a qualunque costo, non vuole lasciarlo solo. Però lui voleva già separarsi perché era preso da qualche cosa che lo stava portando via. E sentiva portare via, mi spiego. Allora vuole lasciare tutto e l'altro lo segue, però a un certo momento si accorge che intervengono questi cavalli di fuoco, mi spiego, che li dividono.
E quindi poi la confusione è che Eliseo raccatta il mantello.
Gli resta quello che gli può restare. Esatto. Gli resta quello che può restare.
Ecco. E comincia con quello a
separare. Si capisce.
Sì. 50 uomini più figli dei profeti lo seguirono e si fermarono a distanza. Eliseo invece arriva a Giordano con
Quello è il segno che a un certo momento si comincia con tanti e poi c'è la selezione, e poco volta resta uno e poi anche con l'uno e certamente si è soli. Di fronte al vero grande problema della vita si è sempre soli. Questa selezione, per farci capire, non è che uno cominci con tanti, è che noi siamo inquinati. Quando sei inquinato, tutto va bene perché vai d'accordo con tutti. No? Ma man mano che l'animo, lo spirito si affina, ti accorgi che resti sempre più sola. Ma c'è tanto sei sola. Ma sei sola perché eri già prima sola nel vero problema.
Qui anche se erano figli di profeti, però non potevano.
Ah, mi voglio. Cosa sono personali? Non si va a Dio in massa. Anche se è profeti, se è quello, non si va mica in massa. Siamo personali. Dio parla personalmente. È Dio che forma la nostra identità, che forma il nostro io. E lì è inconfondibile, capisci? Non puoi mica comunicare ad un altro, capito? Quindi Dio tratta ognuno di noi personalmente, il che vuol dire che forma la nostra personalità a tu per tu con sé, capito? Non si forma in massa Dio, chi non fa scuola così in massa, Dio fa scuola personalmente, e solo lui lo può fare perché lui, essendo infinito, può considerare tutto di noi. Noi essendo finiti non possiamo considerare tutto di ognuno, siamo limitati. E allora ecco che, mi spiego, c'è la comunicazione gruppo, perché uno considera il comune denominatore, ma non puoi considerare tutto di ognuno. Dio invece considera tutto di ognuno di noi, ci conosce perfettamente. E allora chi conosce perfettamente tratta personalmente.
E questo che Elia dice a Eliseo di fermarsi, invece lui lo segue lo stesso, che significa?
Testardo, ti ho detto testone.
Ma testone è... Testone nel senso buono.
Ma sì, certo, logico.
Perché Gesù non dice ai suoi discepoli fermarsi.
Il Signore ci provoca. E lui, quando anche lui ti dice, ecco, senti, fermo, eccetera, lui ama che uno non si ferma. Ti provoca per rivelare, quanto c'è dentro di te intensità di amore, intensità di interesse. Chi ha veramente tanto interesse, anche se deve dire se ti basta, eccetera, non molla. Capito?
Le domande che volevo fare io le ho già fatte Giovanni.
Dunque, sì, sempre quel punto lì, tuttavia se tu mi vedrai quando sarò rapito, eccetera, no? Cioè mi ha fatto venire in mente, non so esattamente quale punto del Vangelo dove Gesù dice ai suoi discepoli, io ora me ne vado, ma non mi lascio soli, ecco.
Cioè dice non mi vedrete più.
Non mi vedrete più, esatto.
Poi mi rivedrete.
Ecco, però
quando mi rivedrete allora sarà il momento per ricevere lo Spirito. Quindi anche lì siamo sempre, perché è tutto preannuncio, no?
Infatti, come
tutto è segno che prepara.
Questo che Gesù dice lo dice per noi.
Per questo ci fa capire, sì, no? Farci capire che se noi non arriviamo a vedere lo Spirito, mi spiego, certo, a conoscere lo Spirito,
lui non può arrivare.
Non sentimentalmente, non con le cose esteriori, no?
Certo, nello Spirito, insomma.
No, anche nemmeno che dico, ma io sento, stai fresco. Con la conoscenza, allora riceverà lo Spirito, certo. Soltanto lì.
E la stessa cosa fa Elia con Eliseo alla fine.
Certo, certo.
Cioè, gli dice, insomma, è pedagogia in sostanza.
Pedagogia, si capisce. Pinuzzi.
Qui, quando Elia fu rapito, Eliseo non lo vide più. C'è scritto così. Non lo vide più.
E allora ha raccattato il mantello.
Solo il mantello, non si può raccattare.
Cosa
i due terzi dello Spirito non li ha ancora avuti, perché lui doveva vederlo ancora.
Sì. Se mi vedrai quando sarò rapito, allora ti sarà concesso.
E quindi fa capire che non ci sarà detto.
Ma a noi non interessa quello che è venuto lì, Elisea, non interessa questo. E per capire questo, quello che ti fa capire è questo. La condizione per ricevere lo Spirito è di vedere.
Conosce.
Quando non si vede più. Mi hai capito?
Se quando non si vede più fisicamente lo vedo ancora perché lo conosco, allora sì.
Si vede soltanto conoscendolo, nel campo dello Spirito, cioè tu trovi
solo
Dio, conoscendo. Dio lo trovi non né sentendolo, né vendendolo, né dicendo mi lo sento dentro, non è questo. Dio essendo verità si trova soltanto conoscendo. E quando conosci, conosci, e quando non conosci, non conosci. Si trova solo conoscendo, nessun altro modo, perché è verità. La verità tu o la conosci o non la conosci. Non dici, ma io sento la verità, stai presto, senti la verità.
Sì.
Capito? Sento.
È una luce però che ci viene, che deve sorprenderci, no?
Perché... Ma se è luce, scusami. Se è luce vuol dire che quando ti arriva, prima non sapevi, adesso sai, tutto lì. Prima non conoscevi, adesso conosci. È luce. E la luce quando ti arriva dice, ah, prima non ci vedevo, adesso vedo. Quello che dice il cieco, prima, io sono ancora sola, prima non vedevo, adesso ti vedo, tutto lì.
Sì, sì, succede anche con il campo dei segni, quando uno si applica a conoscere qualcosa, no?
Tutto.
Vede, sì. Legge tante parole, capisce niente. Legge, a un certo punto il lampo. Ecco, tutte queste parole volevano dire, allora si illuminano tutte, certo. Perché volevano dire quello. Ecco. Quindi la luce finale illumina tutto il percorso.
Si capisce.
La fatica delle parole che c'erano state dette.
Infatti. Se Dio, per grazia di Dio, arriveremo a conoscere lo Spirito, nel fine vedremo tutto quello, il significato di tutto quello che è venuto nella nostra vita. Se non arrivi invece al fine non capirai assolutamente niente, mi capisci? Assolutamente niente, resta la notte.
Cioè capiremo allora che tutto ha avuto questo significato di far maturare il nostro pensiero verso una certa apertura, no? Per maturarla in una certa capacità di ricevere,
certo,
una certa luce.
Certo.
Comunque, quando anche ci trovassimo nella stazione di Eliseo, che chiede i due terzi dello Spirito, chiede i tre terzi dello Spirito, però siamo incapaci, cioè perché non vediamo ancora, però se abbiamo il mantello, lo sentiamo prezioso, il mantello sia il fine che ci dà la possibilità di distinguere le parole di Dio e le parole degli uomini, si percorre quel cammino e si arriva alla vedere.
Sì, ma fin tanto che tu non arrivi a vedere non ricevi, chiaro? Perché tu nel campo della verità, tu ricevi soltanto vedendo, cioè conoscendo.
Sì, sì,
non c'è altra via.
Sì,
quindi è inutile che tu ti impegni magari in tante altre vie, in tante cose, altre, non ricevi. Sei sempre fuori. Sincero stando qui.
Voglio
dire
una cosa.
Sì.
No, volevo chiedere, no?
questo brano che mi colpisce, quando invece tu fai l'elemosina, non sappi la
tua dopo,
situazione, cioè fare
adesso. Sì.
Lo vediamo dopo.
Vabbè, non importa, non importa.
Posso chiedere, no? In base a quello che ha detto, lui dice che per conoscere Dio, cioè perché noi possiamo conoscerlo nella verità,
Si conosce soltanto come verità, perché Dio è verità.
Attraverso la verità, ciò cioè vuol dire i fatti del giorno,
no,
durante il
cammino. No, no,
no. E allora cosa mi vuol dire?
I fatti sono tutti segni. Mi spiego. Ora, i segni non sono la realtà. Quando tu vai, non so, vai a Cuneo, no? Mi capisci? Una cosa sono i segnali stradali e una cosa è Cuneo. I segnali stradali ti dicono Cuneo, chilometri tanti, e sono segnali, non sei mica Cuneo. Allora, tutti i fatti che avvengono nella nostra vita, le creature, le cose, tutto quello che... Tutto non sono nostre, sono opera di Dio. Tutto quello che accade è tutto opera di Dio. Non è Dio, sono segni di Dio. Quindi non è Cuneo, sono segnali. I segni cosa servono? Serve per farci andare avanti, quindi non fermarti, tu non ti fermi mica ad abbracciare i segni, no? Evidentemente, né a dargli il bianco o mettiti le tendine, capisci? Quindi devi leggerli i segni, intenderli. Allora i segni ti dicono, noi non siamo Dio, ti segnaliamo Dio, mi spiego, ma non siamo Dio, vai avanti. Ecco, ecco, allora Dio si trova soltanto per mezzo di Dio, non si trova per mezzo dei segni. I segni ti dicono di andare avanti, mi capisci? Vero? Ma tu a Cuneo arrivi soltanto quando arrivi a Cuneo.
Certo.
Non sono i segni ti dicono vai a Cuneo, noi non siamo Cuneo, ti dico vai avanti. Quando arriverai a Cuneo, così è lo stesso. Dio lo trovi soltanto per mezzo di Dio, mi capisci? Il che vuol dire che bisogna pensare personalmente Dio se si vuole trovare Dio. Raccoglierci personalmente nel pensiero di Dio, perché Dio abita già dentro di noi. Noi lo possiamo pensare. E se tu lo pensi, ecco, pensando si trova. Naturalmente noi siamo col pensiero terribilmente deboli, non siamo capaci di fermarci a pensare a Dio. E allora abbiamo bisogno che le parole di Gesù, sono parole di Gesù, capito? Che macinate a poco per volta fermano, ci fermano, noi abbiamo bisogno che qualcuno ci fermi la testa, perché siamo continuamente in giro. E allora è la parola di Gesù che mi ferma. Mi raccoglie dalle dispersioni, mi raccoglie da tante dispersioni e a poco per volta, mi insegna a star fermo nel pensiero di Dio. E lì, quando starò fermo nel pensiero di Dio, che a un certo momento, perché nella purezza di pensiero, quando si pensa tanto a Dio, lì c'è la comunicazione. Dio si comunica soltanto da voi, beati i puri di cuore, perché questi vedranno Dio. Quando c'è il pensiero puro, semplice, allora lì c'è la comunicazione. Prima non c'è, assurdo, non si può dire.
Perché noi siamo convinti che pensiamo a Dio, invece Dio che pensa
a noi. È Dio che ci fa pensare a noi, è Dio che ci visita.
Ho capito.
D'accordo? Sì.
Una cosa riguardo perché quando lui dice Eliseo non vede più Elia, corrisponde quando Gesù se ne va con la presenza fisica, non lo vediamo più. Però quando lui se ne va è la tappa dell'ascensione, no?
Anche prima.
Sì.
Ma con la sua morte,
quando si è spiegato questo si è detto che noi abbiamo tutte le parole che lui ci ha lasciato del padre, certo, che ci sostengono, no? Invece qui Eliseo non aveva ancora, doveva ancora separare le parole di Dio e le parole di uomini. Come faceva?
Un momento, Eliseo guarda che era discepolo di Elia,
erano
anni che era stato con lui.
Sì.
Vabbè.
Questo significa
Vangelo.
Ti invita a fare le cose motivate solo da Dio, altrimenti si perde.
Si perde tutto. E quindi?
Noi siamo però lontani dalla conoscenza del pensiero di Dio. Ogni opera buona che crediamo di fare la riteniamo nostra, perché siamo nel campo delle vanità. Però allora non finiamo di annullare sia l'opera buona che la ricompensa, perché appartiene tutto al mondo.
Prima di tutto bisogna precisare cosa vuol dire ricompensa. Ricompensa di Dio. Dio
qui parlavo di ricompensa umana.
Sì, ma siccome ci parla di ricompensa, vuol dire ricompensa, sia umana che divina, vuol dire ricompensa. Ricompensa vuol dire attrazione. Ricompensa vuol dire attrazione, capito? Cioè Dio ti ricompensa attraendoti a sé, gli uomini ti ricompensano attraendoti a sé, per cui se tu fai una cosa per gli uomini resti attratto dagli uomini, se tu fai una cosa per Dio, cioè motivata da Dio, resti attratto da Dio, cadi nell'attrazione di, d'accordo? Ora, la grande ricompensa di Dio è quella di attrarti, però ti attrae in quanto tu sei motivata da Lui, metti Lui prima di tutto, se tu metti altro resti attratta da altro, schiava di altro. Se tu fai una cosa per la tua ambizione o perché l'altro ti dica bravo, tu resti attratto, mi spiego, dal pensiero tuo io e dall'altro. E non esci mica, perché non siamo mica liberi.
Però se tengo il pensiero fisso a Dio...
Ma non è il pensiero fisso, è la motivazione. È la motivazione, sì, è la motivazione, cioè quello che ti muove, che ti determina, quello che ti fa. Capito? È quello che ti gioca in tutto. È il motivo per cui fai una cosa, perché noi dici, faccio questa cosa però ci metto l'intenzione, e ti fregata, tu dici io ci metto l'intenzione, no, e la vera intenzione è quella che ti fa fare la cosa, perché fai la cosa? Ecco, perché fai la cosa? È quello che ti determina, ora se è Dio che ti fa fare quella cosa, che ti motiva, per cui fai quella cosa perché Dio è così, allora sei motivato da Dio, allora sei attratto da Dio. Tutto quello che allora fai motivato da Dio, ti attrae sempre di più a Dio, fino a un certo momento diventa questo fuoco che ti porta via tutto. Ecco, ti libera da tutto, portare via ti libera da tutto. Però diverso, hai la ricompensa, mi spiego, di colui per il quale fai la cosa, o della creatura, o del tuo io.
Questa eccetera. Ricompensa viene nel darmi la sua parola.
La ricompensa del tuo sta nell'attrazione. Uno resta attratto da. La prima grazia è l'attrazione che ti deriva dal fatto che hai messo Dio prima di tutto, sei stato motivato da Dio. Allora, ogni piccola cosa, anche un semplice bicchiere d'acqua, dato, motivato da Dio, già ti porta nell'attrazione di Dio. Già ti porta nell'attrazione. Bruno. Franca.
Perché la tua elemosina resti segreta. Ma questa elemosina che deve rimanere segreta, che cos'è uno spirito dell'elemosina?
L'elemosina è tutto ciò che Dio ti presenta da fare superando il tuo egoismo, superando il pensiero del tuo io, mi spiego, per cui tu inverti un po' la marcia, perché noi nel pensiero del nostro io tendiamo a fare tutto per incentrarlo su di noi, attorno a noi, capito? Siamo motivati dall'io, ecco, l'io tende a diventare centro, a farsi centro. Allora, ogni cosa che tu fai, però, per Dio, quindi, no? Per essere veduta, se piace di Dio, no? Per essere veduta, ecco, qui abbiamo un'inversione di marcia, un capovolgimento, non lo fai più per te, lo fai per un altro. Allora qui, ecco, qui inizia il cammino che ti incentra su altro da te. L'importante è uscire che sia nostro io, eh? Che abbiamo questi due grandi poli, o Dio o il pensiero nostro io. Quindi l'uomo corre questo grande rischio di fare del suo io il centro di tutto, per cui in un certo momento anche Dio, anche di Dio lui si fa centro, e a quel punto lì non capisce proprio più niente.
Questo per Dio, cioè essere motivati da Dio, e prima si è detto faccio questo perché Dio è così, non si fa, cioè per fede uno dice cerca di farlo perché Dio è così, però non so mai quando Dio è così che posso fare una cosa.
E allora sei fermo, non ti muovi, non ti devi muovere.
Oh, non posso muovermi niente.
Non ti muovi niente, assolutamente niente.
Lei dice.
Tu puoi muovere solo quel che vuoi, però bastisci soltanto, fai pure.
Ma vorrei vedere proprio Dio è così.
Il figlio, niente approssimativo, Dio non è nessuna approssimazione. Il figlio non fa niente se non lo vede fare dal padre. Niente. Niente, noi facciamo tutto, è lì che ci smettiamo di partire.
Sì, ma c'è questo, che noi siamo anche consapevoli che non siamo ancora figli, perché il figlio è figlio quando arriva alla piena conoscenza, quando arriva
lo spirito.
E noi prima di arrivare là, prima di arrivare là dobbiamo fare qualcosa.
No, fai tutto quello che devi fare. Fa tutto quello che vuoi, scusami. Io ti lascio fare, fai tutto quello che vuoi. Fai tutto quello che vuoi. Domenico?
Non
qual è la Domenico che fa tutto quello che vuole? Franco. Marisa. Come?
C'era una cosa che ha detto a lei che mi sembrava...
Mi pare tutto quello che vuoi.
No. Della motivazione.
Vabbè, quando il Signore vuole,
sì,
non
sì,
preoccupare. Sì, non preoccupare, non preoccupare, Giovanni.
Magari
no, quando il Signore vuole, non c'è capito. Ma,
cioè, non dobbiamo far niente per farsi vedere dagli uomini, non è anche il buon esempio, come si dice, però qui si è. Perché la gente non vede, vede che il digiuno, se la gente vede, che io anche il digiuno, proprio diciamo il digiuno spirituale, anche se la gente lo vede,
quello che conta è l'intenzione, quello che conta è l'intenzione. Tu puoi, capisci, fare tante preghiere, così la gente dice guarda come vuoi quello. Si è fregata, in pieno.
Sì, quello sì,
hai capito? Così anche se fai digiuno, faccio digiuno perché altrimenti se non faccio digiuno, io vorrei non fare digiuno, ma se non faccio digiuno è tempo di digiuno, gli altri cosa dicono? Allora faccio digiuno. È finito, è tutto nel pensiero tuo io.
Sì,
a quel punto lì è meglio che tu faccia una bella indigestione. È brutta quel punto che ho fatto digiuno, molto meglio.
Ma perché la gente non vede che tu digiuni, non è che se la gente vede, cioè io non lo
non
faccio
deve vedere,
perché la gente
non deve vedere, cioè tu non devi avere l'intenzione che l'altro
io
ti veda, perché tu lo sai finito, se tu sai che stai pregando, sei già finita, mi capisci? Perché quando uno prega veramente non deve nemmeno saperlo di pregare, mi capisci? Perché l'azione è pura soltanto quando tu sei talmente preso dall'altro che sei preso dall'altro. Non te ne accorgi mica di te, se ti accorgi di te vuol dire che c'è il ripiegamento sopra te, dico guarda come sono buono, sto pregando.
Sì. Allora il padre che vede nel segreto, lui vede,
appunto.
Io non lo so di pregare,
certo,
però lui
certo.
Vede.
Ecco, e lui ti ricompensa, cioè ti porta nell'attrazione, non capisci? Perché la cosa veramente importante, amico, vieni più su, e questo è questa attrazione. Ora Dio ti fa fare i passaggi verso di sé, proprio attraendoti, per cui tu ti senti più attratta per Dio, sempre più attratta. A un certo punto Dio diventa l'unica cosa che attrae, tutto il resto non conta più niente, mi capisci? Perché effettivamente non vale mai niente, già prima. Ma e ora questo dono di attrazione, perché l'attrazione è poi che ti libera. Non sei mica tu che ti liberi. Quando ti dice liberati di questo, stai fresca, liberati un cavolo, non ti riesci mica a liberarti. Quanto più cresce dentro di te l'attrazione per Dio, allora è l'attrazione per Dio che ti libera. Quando tu hai tanta attrazione per una cosa, dici io stasera non posso mica venire là, non venire perché ho tre, oggi ho la partita di football, mica venire guardi, ho la partita di football, non posso venire. Potevano, sai, offrirti delle castagne, hai voglia, hai capito? Non vai mica, hai capito? Perché si tratta di una cosa. Ora, è la tanta attrazione per una cosa che ti libera da tutto. La tanta attrazione per Dio che ti libera da tutto il resto. Ma se tu fai dei salti mortali per liberarti di quello, devo liberarmi di quello, stai freddo, come volessi liberare dalla droga.
Io vorrei leggere questo pezzo però più
leggi, piano. Leggi.
Perché quando pregate non siete simili ai pozzi che amano pregare stando ritti nei singoli e si muovono e negli angoli dei piazzi per essere visti dagli uomini. Ricompensati tu invece quando preghi entra nella tua stanza la camera e chiudi le porte prega e il padre tuo
che vede nel segreto?
Nel segreto è il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
Sì. Ora cosa vuol dire? Vuol dire qualcosa? Perché hai letto quello?
Perché non farsi vedere
non bisogna farsi vedere
pregare in segreto
non bisogna farsi vedere. Con Dio ci vuole questo rapporto di segreto, mi capisci? Rapporto personale, intimo, perché se uno prega a Dio nel segreto
stesso,
allora
nel
Dio segreto. Ti dà la luce, ti fa capire le cose, ti illumina, capisci? Ti convince, Dio convince, però bisogna fintanto invece che uno fa solo in piazza per farsi vedere non ottiene niente, d'accordo?
Sì.
No. Qualcosa? Più luce.
Questo non è chiaro, non so che la tua sinistra ciò che fa la tua destra, è sempre stato un po'.
Sì.
Una cosa non ho capito. Perché? La mia sinistra e la mia destra fanno parte di me, cioè sono
certo,
sempre
certo.
Mosse dalle mie intenzioni.
Sì, ma no? Quello è un proverbio.
Sì.
Un proverbio per dire che tu non devi ignorare le cose buone che Dio ti sta facendo fare. lo devi ignorare. Non dobbiamo pensare, oh, ma Dio mi ha fatto fare questo, Dio, no, ignoralo. È Dio che fa tutto. Perché tu non abbia a vantarti. Perché dico, Signore, ti ringrazio perché io sono buono. Signore, ti ringrazio perché io faccio digiuno. Signore, ti ringrazio, io pago qui. Io sono giusto, non sono come gli altri. Finito. Finito, perché allora ci confiamo. Siamo noi che ci confiamo.
Crediamo di essere noi a
fare. Ignorati. Perché Dio oggi ti può fare un'opera da santo e domani ti fa fare un'opera di prostituzione.
Sì,
quindi non esaltarti, perché Pietro l'ha sperimentato, cosa vuol dire? Mi piego. Ecco, allora, dopo aver sperimentato hai capito. Ecco, allora non, cosa vuol dire non sapere la tua destra quello che fa la sinistra o la sinistra quello che fa la destra. Cioè non saperlo.
Cioè,
perché
lasciare che sia Dio.
Lo sa il Signore. Tutto, lo sa il Signore. Dio può far parlare anche un mulo, capisci? Quindi nessuno di noi può vantarsi, eccetera, perché è tutto Dio che fa. Così non dobbiamo disperare quando si cade nel male, mi spiego, ma altrettanto non dobbiamo esaltarci quando facciamo le cose buone. Non dobbiamo, hai capito? Tutto bisogna rendere grazie a Dio, tutto è l'opera di Dio.
Stavo pensando a quella parola di Gesù dove dice, voi da soli non potete fare nulla.
Certo.
Quindi. Niente.
È tutto grazie di Dio.
Infatti, pensavo, la più grande cosa che l'uomo può fare è quella di offrire il pensiero a Dio, Però quando anche facesse questo è perché
è Dio, si capisce.
Esatto, quindi,
tutto è donna
di Dio. Esatto, quindi niente, immerde.
Noi possiamo soltanto distrarci da Dio. Esatto. Distrarci. Quello è veramente nostro. Quello è anche nostro. Pinuccio.
Se noi siamo alla presenza di Dio sempre, sia che lo sappiamo sia che non lo sappiamo.
Certo.
Tutto questo è un invito a prendere consapevolezza.
E tutte le cose che diciamo o pensiamo le facciamo sempre la sua presenza, anche se non lo sappiamo.
Perché è lui che ci mantiene nell'essere e compie ogni cosa.
Certo.
Ecco, sia che sappiamo, sia che no.
Certo.
E lo scopo è arrivare a questa consapevolezza,
che è lui
che mi fa fare.
Certo.
Ecco. Allora, e non sappi la tua destra ciò che fa la tua sinistra, vuol dire contempla Dio quello che fa, no?
Sì, beh, non pensare a te stesso, non conoscerti nemmeno nelle cose che buone che.
Sì, ma non conoscermi però se Dio fa fare qualcosa. Come faccio mica incosciente? E Dio me lo farà attribuire a
me. Va bene, ma tutto lo prende Dio, tu devi ignorarlo. Devi ignorarlo per te. Perché Dio ti digonfi.
Tanto nel negativo come nel positivo.
Qualunque cosa.
Sono spettatrice di ciò che Dio fa.
Tu sei spettatrice e devi cercare di capire che cosa Dio è, il significato è presso Dio delle cose, tu però devi ignorare.
Ecco, tutto è strumento perché.
Ma anche quando preghi, addirittura se vuoi pregare veramente, quando sei immerso veramente in una cosa, immerso in quella, non te ne accorgi nemmeno di essere immerso, tanto sei immerso in quella cosa. Capito?
Cioè tutto è strumento perché il mio pensiero abbia raccogliersi in lui.
Perché soltanto quando sei col pensiero puro lì di Dio. In quella purezza lì c'è la trasmissione, c'è la conoscenza, capito?
E quindi la liberazione.
Altrimenti c'è l'inquinamento e non riceve niente, c'è il pensiero tuo io, il pensiero del tuo io non riceve.
Sì, nella prima lettura ci fa capire chiaro che solo quando siamo rapiti in cielo che siamo liberi da tutti. Rapiti vuol dire liberati da ogni altra influenza terrena, no?
Certo. Lume di silenzio.
Quindi rapiti in cielo sarebbe questo essere immersi in Dio.
Immersi in
quando
Dio.
Sei immersi cielo in Dio. Ma allora essere immerso, ci sono i tempi, dei momenti che uno è immerso, ma questa immersione non dura sempre, non è continua.
Ma siamo chiamati a essere continuamente.
Cina.
Che Dio, che tutto sia metto per arrivare al Dio.
Quanti?
15.
Tuo pensiero?
Dio in noi guarda l'intenzione, volte per amore suo, oppure per altro motivo.
Certo. Franco.
Tu immaginati 30 fogli perché c'è altro.
Non li ho da 30 anni. Non li ho da 30
anni. Non immagini.
Niente, non li ho da 30
anni. Dove?
Non li ho.
Ottimo.
Non li ho.
Tutto
Domenico,
ecco, se entra in casa e ti sarà dando quello che devi fare, e
pensavo questo entra in casa, cioè questo è nel segreto dove il padre vede, il padre vede nel segreto. Quindi in quel modo lì uno vede quello che il padre fa e quindi.
Perché la casa di Dio è il pensiero stesso di Dio. Domenico, anzi, aspetta un momento. Agata, vuoi il foglietto?
Sì.
Uno? Basta?
Ma anche due, se
posso. Anche due, pronto.
Grazie.
Ho
anche di più.
Pronto.
Tiziano te l'ha detto, Tiziano di prendere.
Aspetta, tuo pensiero, lascia stare, Tiziano si chiama.
Il mio pensiero è che il Signore ci aiuti che quando digiuniamo anche noi ci laviamo e ci facciamo bene.
Sì, Franco.
Madre vuole adoratori spirito e verità.
Sì. Marisa quanti? Sì.
Dio ci prende con la sua
attenzione
a
prenderci. Dio ci tratta sempre personalmente, però lui è sempre infinito, vede tutto di noi.
Certo. Siamo noi che non vediamo.
Invece noi vediamo.
E lui opera affinché noi possiamo vedere tutto di lui come lui vede tutto di noi. Vuole portarsi quelle per lì, capito?
È per quello che tante volte non lo capiamo, perché certo. Lui essendo in lui è finito,
ma si capisce. Certamente.
Ci trovo Dio a vedere.
Si capisce.
La presenza di Dio che ci fa vivere.
Sì.
Mio Signore, nel tuo amore.
Sì.
Cinque. Meglio il significato dello scotch di cui si parlava lunedì, che non basta essere soli in silenzio, bisogna proprio ritirarsi dall'intimo e raccogliere tutti i pensieri in Dio.
Ah, sì, sì.
Perché non è il silenzio la preghiera, certo. È il silenzio di tutti i nostri pensieri.
Ah, certo.
Però,
bisogna tenere presente che il silenzio non è di cui faccio silenzio,
sì.
Il silenzio è dato dalla presenza di una persona sola.
Sì.
Il rumore è dato dalla presenza di tanti. Quando questi tanti sono dentro di noi,
ecco,
c'è rumore.
Rumore anche se siamo in
l'attenzione a una persona sola, lì c'è silenzio.
Vero, sì. Però c'è anche un'altra cosa, ho capito, che non esiste solo una sofferenza del cuore che è il sentimento, esiste anche una sofferenza della mente.
Ah, certo.
Quando la mente non riesce
quando,
a restare.
Infatti quando arriva un raggio di luce,
sì.
Dico, c'è gioia. Ora, questo raggio di luce
sì, parte dalla mente,
evidentemente però, luce e mente, mi cioè, spiego, quindi e c'è gioia, sì. Quindi vuol dire che siamo anche nel capo dello spirito c'è la gioia, mi
sì,
spiego,
sì, sì.
Ma è gioia
ma
che viene dalla conoscenza,
e c'è
la sofferenza
spirito,
quando uno appunto è
sì, sì.
La sofferenza dello spirito che non intende è sofferenza,
è peggiore di quella
ma si capisce, si capisce.
Qua. Due, grazie. Il silenzio e ascolto di un'altra.
Il silenzio e ascolto dell'altro, si capisce.
E vivere vuol dire conoscere.
Virus.
La vera vita è dentro di noi e va cercata dentro di noi, cioè nel pensiero di Dio che è di noi. E quando viviamo fuori di noi non viviamo, disperdiamo.
Arrivederci. Due.
Rinnoviamo gli auguri ancora.
Grazie degli auguri. Grazie.